Torniamo a parlare di tecnocolonialismo e tecnoschiavismo all'interno di un contesto nuovamente caratterizzato da dinamiche di competizione tra attori internazionali, ovvero la nuova Race for Africa, la corsa per lo sfruttamento non solo delle sue materie prime, non solo del suo cosiddetto miracolo geologico, ma una corsa per il potere derivante dalla sua infrastrutturazione digitale, dal controllo sul mercato dei dati della sua popolazione, dall'utilizzo della popolazione africana come forza lavoro a bassissimo costo per quelle mansioni che necessitano ancora di lavoro umano rutinario nelle catene informatiche di produzione del valore. Partiamo dal settore cavi sottomarini e rete mobile. Parlando dei cavi sottomarini per l'interconnessione del continente africano con i grandi poli geotecnologici globali, una prima considerazione che mi pare possa essere ancora valida riguarda la relazione gerarchica tra centro e periferia dell'impero. In questo caso, più che un impero, è una cornice di egemonia rappresentata dal mercato digitale globale, nonostante attivi poi dinamiche imperialiste, ecco. Fatto sta che nel mese di marzo 2024 delle scosse sismiche hanno danneggiato questi cavi sottomarini, come in un altro quadrante avevano apparentemente fatto le milizie UTI, ecco, ma in questo caso si tratta di scosse sismiche, evidenziando però come i tempi di ripristino siano stati molto diversi da luogo a luogo, non solo ovviamente come siano stati più celeri gli interventi in alcuni contesti, ma come siano stati minori gli stessi danni causati, e siano stati minori tanto più queste zone in cui si verificavano i collassi, le rotture dei cavi, erano vicine a zone di maggiore interscambio, di maggiore reticolarità dell'infrastruttura internet. Vi leggo un qualche estratto da un articolo pubblicato su The Conversation che descrive molto bene, in modo sicuramente migliore di quanto ho cercato di fare io, questa relazione tra centro e periferie. I cavi in fibra ottica ora circondano letteralmente l'Africa, anche se alcune parti del continente sono molto meglio collegate di altre. Sulla base di una mappatura dei cavi in fibra ottica è chiaro che il Sudafrica, ad esempio, è in una posizione relativamente buona. Quando si sono verificate le interruzioni, la rete è stata interessata per alcune ore prima che il traffico internet venisse reindirizzato, quindi tutto tornasse alla normalità. Un processo tecnico che dipende sia dalla disponibilità di percorsi alternativi, sia dagli accordi aziendali in atto per consentire il reindirizzamento. È come guidare utilizzando uno strumento come Google Maps. Se c'è un incidente sulla strada, trova un altro modo per portarti a destinazione. Ecco, ma nel caso specifico le autostrade digitali sono percorsi proprietari la cui accessibilità è sottoposta, come si evidenziava, ad accordi, a una diplomazia e via dicendo, e questo ci restituisce il potere di questa infrastrutturazione capitalista digitale che è diventata in un paio di decenni, in realtà pochissimi anni se pensiamo alla storia dell'umanità, è diventato un elemento centrale, quasi una struttura prioritaria nell'organizzazione del sistema. Ma in diversi paesi africani, rispetto invece appunto alla celerità del ripristino in Sudafrica, in diversi paesi africani, tra cui Sierra Leone e Liberia, la maggior parte dei cavi non ha derivazioni, l'equivalente delle rampe di uscita dalle autostrade. Quindi nel paese entra effettivamente solo un cavo in fibra ottica. Il traffico internet da questi paesi sostanzialmente si interrompe quando il cavo si rompe. Naturalmente ciò ha enormi implicazioni per ogni aspetto della vita, degli affari e persino della politica. anche se alcune comunicazioni possono essere reindirizzate via satellite, il traffico satellitare rappresenta solo l'1% delle trasmissioni digitali a livello globale. Anche con interventi come il servizio di connessione internet via satellite Starlink, questo è ancora molto più lento e molto più costoso della connessione fornita dai cavi sottomarini. Questo piccolo estratto da The Conversation introduce sia appunto la relazione centro-periferia, ma anche la competizione tra attori via cavo e attori via satellite. Forse soprattutto introduce una forma di colonizzazione strutturale e infrastrutturale derivante dalla totale dipendenza anche degli apparati statali dalla garanzia di una connessione internet, una dipendenza che rappresenta anche una responsabilità per gli erogatori di questi servizi, per poterne estrarre profitto, per competere con la concorrenza dei sistemi satellitari di Elon Musk e via dicendo, e quindi gli attori dell'erogazione di internet via cavi sottomarini devono produrre sistemi di maggiore resilienza, di maggiore garanzia. Per questo andiamo a leggere un altro piccolo estratto, in questo caso da Tech in Africa, portale delle startup tecnologiche in Africa, diciamo portale tecnoentusiasta, per andare a parlare di un'altra infrastrutturazione sottomarina. A seguito delle diffuse interruzioni di internet nell'Africa orientale causate dalla rottura dei cavi sottomarini, cavi sottomarini danneggiati, Google ha annunciato i suoi piani per costruire il primo cavo sottomarino in fibra ottica che collegherà Africa e Australia. Sempre appunto per il discorso di prima, di differenziare i percorsi e garantire maggiore resilienza al sistema. L'infrastruttura internet rappresenta da tempo una sfida significativa nello sforzo di migliorare l'accesso alla rete in varie regioni africane. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, della World Bank, nel 2021 l'Africa subsahariana ha registrato il tasso di penetrazione di internet più basso a livello globale, con solo il 43% della popolazione che vi aveva accesso. Questa mancanza di connettività impedisce la crescita economica e lo sviluppo. Il progetto di Google, denominato Umoja, che significa unità in Swahili, rappresenta un progresso significativo per le limitate infrastrutture via cavo dell'Africa, che in passato hanno dovuto affrontare numerose sfide di connettività. Il suo scopo è stabilire un collegamento più affidabile, consentendo alle nazioni africane di connettersi meglio tra di loro e con la comunità globale. Il cavo, sviluppato in collaborazione con Liquid Technologies per la sua sezione terrestre, inizierà in Kenya, attraverserà Uganda, Ruanda, Congo, Zambia, Zimbabwe, raggiungendo infine il Sudafrica. Il posizionamento strategico è intenzionale, poiché il Sudafrica ospita il primo data center africano di Google, lanciato all'inizio di quest'anno. Ecco, quindi sostanzialmente tutte le strade portano al Sudafrica, tutte le strade dei dati internet portano al Sudafrica, o perché ci partono o perché appunto è quello meglio interconnesso, ma anche le nuove traiettorie, le nuove rotte del traffico dati devono comunque finire in Sudafrica. Perché? Perché c'è la presenza del data center di Google e quindi dello strumento che Google ha attivato per poter capitalizzare questi dati, e la mossa di Google fa parte di una tendenza più ampia in cui le società come Meta, Microsoft e Amazon stanno investendo in infrastrutture sottomarine a livello globale. E come mai? Rendiamoci conto che gli attori che stanno costruendo queste infrastrutture, a cui plaudono sia portali tecnoentusiasti africani come Tech in Africa, sia sovrastrutture del capitalismo globale come la Banca Mondiale, la World Bank, non sono internet providers, non sono aziende telecom, non sono la AT&T, non sono Verizon, per intenderci a livello italiano non sono come Fastweb o Iliad, non sono aziende che nel quadrante nord-occidentale del mondo guadagnano dalla fornitura di connessione. Nessuno ha una rete Google a casa, una rete Meta, sono aziende del capitalismo della sorveglianza. Sono aziende che non hanno mai investito nel traffico dei dati, bensì sulla loro produzione di sulla produzione dei dati, sulla loro cattura, sulla loro gestione, sulla loro elaborazione, analisi, profilazione e quindi capitalizzazione. Google, Amazon e Meta si mettono a fornire rete internet, evidentemente in Africa, evidentemente per uno scopo molto preciso. Abbiamo visto quindi come Google come capofila, ma anche Meta e Amazon stiano connettendo l'Africa, come questa operazione appunto di infrastrutturazione digitale per la capitalizzazione dei dati che attraversano queste arterie. Un lavoro simile, o meglio, un lavoro diverso, ma con uno scopo simile, lo sta operando la Cina, soprattutto attraverso Huawei, per quanto riguarda un altro segmento coinvolto dal traffico dei dati, ovvero i ripetitori di telefonia mobile e tutta l'infrastruttura dietro a quello che risulta essere poi per gli utenti finali il cosiddetto protocollo 4G, da cui transita la maggior parte delle interazioni web di prossimità, per intenderci il primo chilometro, quello da cui parte dal utente alla rete e dalla rete all'utente si sviluppa appunto l'interazione, il traffico di prossimità. Giusto per comprenderne la scala, e partendo dagli stessi dispositivi, dagli stessi smartphone, il mercato in Africa degli smartphone è in mano ad aziende cinesi, ma non in mano a quelle più conosciute, appunto come Huawei, bensì ad aziende di cui i nomi e i prodotti sono sostanzialmente ignoti, non solo nel resto del mondo, in molti casi anche in Cina, aziende che non vendono smartphone in Cina, ma che sono nate, quantomeno che stanno attualmente operando esclusivamente per produrre dispositivi per il mercato africano, aziende come Tecno, Infinix, Itel, che non so voi, ma non credo certo siano tra le più note, tra i più noti brand del settore. Da capire anche poi che tipi di sistemi operativi usano, perché oltre al traffico dati, anche lo stesso dispositivo può essere uno strumento di cattura. Ma tornando alle reti mobili di Huawei e alla sua concorrenza diretta con Google, Meta, Amazon e via dicendo, nel contesto del colonialismo infrastrutturale digitale, oltre a fornire data centers per la sorveglianza repressiva a diversi governi, tra cui quello ugandese, tralasciando poi le infrastrutture sorveglianti di videocamere, di Hikvision e via dicendo, restando semplicemente sulla fornitura di sorveglianza ai governi, ma oltre questo appunto attraverso traffico telefonico, Huawei sta facendo molto di più a livello di tentativi di egemonia coloniale, ovvero insieme a GSMA Intelligence ha organizzato lo scorso anno il primo Africa Mobile Broadband Summit, un simposio per stringere accordi con attori statali e aziendali africani per, come dice il sottotitolo di questo simposio, la Africa Mobile Broadband Summit, Powering Digital Africa, alimentare l'Africa digitale. E ovviamente anche in questo caso i dati risultano essere molto succulenti, ma come avviene secondo l'etica politica cinese, l'utilizzo di questi avviene in una particolare relazione prioritaria con il potere locale, in qualche modo potere locale subordinato al mercato puro, come invece in qualche modo descrive l'operato di Google e via dicendo. Diciamo che si sta delineando dal punto di vista della competizione, anche a livello di interazione con la politica, dei fenomeni interessanti, appunto. C'è il fenomeno dei cavi che abbiamo visto la infrastrutturazione, in qualche modo verticale da parte dei centri, dei gangli nevralgici della rete globale verso questa periferia molto interessante, come viene considerata l'Africa, dall'altro un'infrastrutturazione più orizzontale con un maggior coinvolgimento delle strutture di potere locali, come sta operando per esempio la Cina. Direi di fare un'altra piccola pausa musicale, poi andiamo a parlare di schiavi digitali e di identità digitale. Ci ascoltiamo di 3320 Echo, 3320 Echo, RGE Wave, buon ascolto. E allora, cercando di operare uno sguardo sul colonialismo digitale, sul tecnocolonialismo che sta interessando il continente africano, abbiamo iniziato con la dimensione, diciamo, materiale, infrastrutturale, senza aprire il capitolo delle materie prime, ma adesso andiamo a vedere una schiavitù meno percepita rispetto a quella coinvolta nelle miniere di coltan e via dicendo, ovvero gli schiavi e le schiave utilizzati per la moderazione dei contenuti delle piattaforme social e per l'apprendimento delle intelligenze artificiali. Vi leggo qualche estratto da un recente articolo di Wired. I progetti di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI vengono addestrati da alcuni dei lavoratori meno pagati del settore tecnologico. A fine maggio 2024, 97 lavoratori africani che svolgono attività di apprendimento per le intelligenze artificiali o di moderazione di contenuti online per aziende come Meta e OpenAI hanno pubblicato una lettera aperta al presidente Biden chiedendo che le aziende tecnologiche statunitensi smettano di abusare e sfruttare sistematicamente lavoratori africani. La maggior parte dei firmatari della lettera provengono dal Kenya, diventato un hub per l'outsourcing tecnologico, per l'esternalizzazione di lavoratori e lavoratrici del settore tecnologico, con la complicità del governo del presidente William Ruto, che si è appena recato negli Stati Uniti per stringere accordi su questo fronte. I lavoratori e le lavoratrici sostengono che le pratiche di aziende come Meta e OpenAI, nonché il fornitore di dati Scale AI, equivalgano a una moderna schiavitù. Una tipica giornata lavorativa per gli schiavi tecnologici africani, si legge nella lettera, prevede assistere a omicidi e decapitazioni, abusi e stupri su minori, pornografia e bestialità, spesso per più di 8 ore al giorno. La paga è spesso inferiore a $2 l'ora e i lavoratori spesso finiscono per sviluppare disturbo da stress post-traumatico, un problema ben documentato tra i moderatori di contenuti in tutto il mondo. E proprio per questo, negli anni esternalizzato da San Francisco verso l'Africa, come si farebbe con una lavorazione industriale troppo tossica? I lavoratori in lotta sono affiliati all'African Content Moderators Union, sindacato di moderatori di contenuti del continente africano, e a un gruppo fondato da lavoratori licenziati che in precedenza hanno formato le tecnologie di intelligenza artificiale per aziende come Scale AI, che vende set di dati e servizi di etichettatura a clienti tra cui appunto OpenAI, Meta e l'esercito americano. A marzo 2024, si legge nella lettera, Scale AI ha improvvisamente vietato alle persone con sede nelle sedi del Kenya, della Nigeria, del Pakistan di lavorare su RemoTask, la piattaforma di Scale AI per il lavoro a contratto. La lettera afferma che questi lavoratori sono stati tagliati fuori senza preavviso e che le aziende sono loro debitori di ingenti somme di salari non pagati. Quando RemoTask ha chiuso, ci ha tolto i mezzi di sussistenza e il cibo dalle nostre cucine, afferma Johan Kinyua, un membro del gruppo di ex lavoratori di RemoTask. Ma Scale AI, la grande azienda che gestiva la piattaforma, può cavarsela perché ha sede a San Francisco. La lettera inviata al presidente Biden chiede di assicurarsi che le aziende tecnologiche statunitensi collaborino con i lavoratori tecnologici stranieri, rispettino le leggi locali e interrompano le pratiche di violazione dei diritti sindacali. Ma forse il punto più interessante, suggerisce inoltre che le aziende tecnologiche siano ritenute responsabili nei tribunali statunitensi per le loro operazioni illegali messe in atto fuori dal territorio statunitense, in particolare per le loro violazioni dei diritti umani e del lavoro. Abbiamo parlato di infrastrutturazione digitale per il controllo dei dati, di schiavi digitali, ma c'è anche un'altra forma più sottile di tecnocolonialismo, che forse più ha a che fare con l'assimilazione coloniale che con la semplice estrazione. Basandoci su quanto afferma la stessa elite tecnoentusiasta africana, il tecnocolonialismo in quel continente, a differenza dell'estrattivismo classico, sta producendo una aristocrazia digitale autoctona, locale e diffusa, nel senso dalla Nigeria al Ghana al Sudafrica stanno nascendo startup con diverse funzioni che in qualche modo costruiscono le proprie carriere e la propria aziendalizzazione su questo tecnocolonialismo, e lo sta producendo anche a livello imperialista. Ci sta producendo questo fenomeno anche attraverso l'intervento di incubatori esteri che vanno da macrostrutture del capitalismo globale come la Banca Mondiale, che passano per esempio attraverso la narrazione, la rappresentazione di stabilità operata da attori culturali come Forbes o come i network televisivi statunitensi o britannici. Tutto questo appunto contribuisce a plasmare questo contesto di tecnocolonizzazione, ma allo stesso tempo di produzione di un'aristocrazia digitale autoctona. Basti pensare che tra i settori in cui le aziende africane sono maggiormente in espansione c'è quello delle fintech, della tecnofinanza, quindi dalle transazioni digitali al banking online, alla finanza algoritmica e via dicendo. Questa espansione molto coccolata dalle big tech nordoccidentali si traduce in una serie di fenomeni che vanno dall'assimilazione neocoloniale di un modello economico e sociale, evidentemente la plasmazione dell'economia locale africana sul modello del turbocapitalismo occidentale, dalla costruzione di un contesto dal quale estrarre dati finanziari quanto capitale di investimento derivante dalla bancarizzazione dei patrimoni, anche micropatrimoni, cioè la bancarizzazione è un fenomeno di bocca buona, basta che possa accedere a piccolissimi risparmi, quelli vengono investiti e appunto bancarizzati, fino alla promozione di un altro fenomeno che cresce parallelamente alla bancarizzazione e via dicendo, ovvero la promozione di infrastrutture di identità digitale biometrica. Le infrastrutture di identità digitale biometrica rappresentano probabilmente uno dei picchi di maggiore ingegnerizzazione sociale, non solo in Africa ma ovviamente anche all'interno delle nostre latitudini. Ma pensiamo che cosa voglia dire sovrapporre un modello di conferimento di identità biometrica, e quindi l'accumulazione di dati personali anagrafici, familiari, etnici, clanici, in un contesto dove certamente esiste il problema dell'assenza di documenti di identità per milioni di persone, ma coesiste il problema di forme, ad esempio, di persecuzione diffusa di gruppi etnici. Diciamo che una sintesi molto efficace viene operata in una ricerca che si chiama In the Name of Development, Power, Profit and the Datafication of the Global South, quindi nel nome dello sviluppo, potere, profitto e la dataficazione del sud globale, una ricerca a cura di Lynette Taylor e Dennis Broders, due professori, due analisti di governance internazionale dei dati, che affermano in modo molto sintetico, molto efficace, molto lapidario: gli interventi di sviluppo stanno diventando un sottoprodotto del capitalismo informazionale, del capitalismo delle informazioni, del capitalismo post-industriale, informational capitalism. Quindi come gli interventi per lo sviluppo siano in qualche modo sottoposti a un interesse superiore, che è quello della realizzazione, dell'estensione del campo di intervento del capitalismo informazionale. Pensiamo appunto a tutta la propaganda messa in atto dalla World Bank, dalla Banca Mondiale, per appunto la promozione del programma ID for Africa, della appunto diffusione di strumenti di identità digitale nel continente africano. E oltre alla dimensione economica, è sempre importante ricordare quella disciplinante, quindi tenere a mente come l'identità digitale globale, l'identità digitale biometrica che si sta normalizzando sia appunto nei centri nevralgici del capitalismo globale, come la Fortezza Europa per esempio, ma anche nelle sue periferie, vada considerata all'interno della sua dimensione di permessi, privilegi di accesso. Questi termini appunto vanno letti anche in senso informatico: privilegi di accesso nella autorizzazione amministrativa per accedere a un luogo o a un servizio, come in un ambiente digitale. Ecco, l'identità biometrica, l'identità digitale biometrica conferisce sostanzialmente una password, un login a determinate forme di servizio statale, di servizio welfaristico, certamente, ma nel momento in cui viene inserita all'interno di una rete globale, ecco che produce anche l'opposto, produce il fatto che tu non hai il diritto di accesso, non hai il permesso di accesso a determinati altri settori dell'architettura globale. Pensiamo appunto a come tutta la logica dell'identità digitale e soprattutto dell'identità digitale biometrica, che è il modello dominante che si sta diffondendo e che si sta promuovendo, abbia una relazione molto evidente con la società dei varchi, a come l'identità digitale debba confrontarsi con i varchi che sono rappresentati in forma molto evidente dalle frontiere, e come sostanzialmente attori come la World Bank, attori come le varie strutture che poi la mettono in atto, che ne costruiscono la dimensione concreta, i lettori biometrici, gli erogatori di documenti, e sono aziende soprattutto del settore militare sorvegliante come Thales. Ecco, la realizzazione di questo progetto, la realizzazione di questa architettura della società dei varchi su scala globale, grazie al conferimento di identità digitale diffusa, in qualche modo ci dovrebbe suggerire come sia funzionale al mantenimento delle gerarchie della fabbrica mondiale. Al fatto di dire no, tu questo varco che si chiama frontiera non lo puoi passare perché la tua identità digitale ti dice che non lo puoi fare. Ed è diverso da un documento, perché pensiamo adesso a tutto il lavoro che molte delle stesse aziende stanno promuovendo all'interno dei confini della frontiera della Fortezza Europa, partendo dalle frontiere tecnologiche fino ad arrivare agli strumenti di schedatura biometrica che si stanno moltiplicando e normalizzando proprio partendo dalla popolazione migrante, la popolazione della deportation class. C'è assolutamente l'interesse a rendere permanenti le diagnosi di accesso, l'identità digitale, i database biometrici, le persone migranti servono allo stesso scopo, a rendere permanente, statico l'accesso a determinati privilegi o non possesso di determinati permessi per lo spostamento all'interno appunto della fabbrica mondiale.